Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Letto da Ginzo Robby Jeans. Ma proseguiamo. Dopo aver messo al sicuro una parte della mia riserva vivente di cibo, presi a girare per tutta l'isola in cerca di un altro luogo appartato per mettervi al sicuro un'altra parte. E mentre mi aggiravo in una zona occidentale dell'isola, più in là di dove mi fossi mai spinto fino ad allora, gettai uno sguardo sul mare e mi parve di vedere una barca sull'acqua a grandissima distanza. Avevo trovato un cannocchiale o due in uno dei cassoni da marinaio che avevo recuperato dalla nave, ma non li avevo con me, e quell'oggetto era così lontano che proprio non sapevo come fare a vederlo meglio, sebbene continuassi a fissarlo fino a quando i miei occhi non ressero più allo sforzo. Se fosse davvero una barca non so, ma quando scesi dalla collina non riuscivo più a veder nulla. E quindi rinunciai a pensarci. Tuttavia, decisi di non uscire più senza portare un cannocchiale nella mia tasca. Una volta disceso dalla collina fino all'estrema punta occidentale dell'isola, dove non mi ero mai avventurato prima di allora, mi convinsi all'istante che l'aver visto l'orma di un piede umano non era una cosa tanto strana in quell'isola come avevo immaginato fino a quel momento, e compresi del pari che se una fausta provvidenza celeste non mi avesse scaraventato sulla costa, dove i selvaggi non arrivavano mai, avrei presto imparato che nulla era più comune per le canoe provenienti dalla terraferma, quando accadeva che si portassero un po' troppo al largo, di puntare direttamente su quel versante dell'isola per trovarvi un ancoraggio. E parimenti era ovvio che spesso quegli uomini si scontravano in combattimento a bordo delle loro canoe, e i vincitori, dopo aver catturato i prigionieri, li trascinavano fino a questa spiaggia. E qui, in conformità alle loro usanze mostruose, trattandosi di cannibali, li uccidevano e li divoravano. Ma di questo parlerò a suo tempo. Come dicevo poc'anzi, quando fui disceso dalla collina e raggiunsi la spiaggia dell'estremo territorio sudoccidentale dell'isola, restai stupefatto e smarrito. Né riuscirei mai ad esprimere l'orrore della mia mente nel vedere la spiaggia cosparsa di teschi, di ossa di mani e di piedi e di altre parti del corpo umano. Ma il mio occhio fu colpito in modo particolare da un fuoco ancora acceso e da una fossa circolare scavata nella terra, come fosse stata un'arena, dove forse quegli esseri ignobili si erano seduti al loro festino contro natura, consumato sul corpo dei loro simili. Rimasi così sbalordito di fronte a quell'orrida visione, che per lungo tempo non mi resi nemmeno conto di ciò che essa significava per me. I miei stessi timori erano sommersi da un tal grado di disumana, diabolica brutalità e dal raccapriccio provato da una siffatta degenerazione dell'umana natura, giacché ne avevo sentito parlare spesso, ma non l'avevo mai contemplata da vicino. Insomma, distolsi il viso da quello spettacolo sconvolgente, fui preso da un accesso di nausea ed ero sul punto di svenire, quando la natura mi aiutò a scaricarmi lo stomaco. E dopo aver vomitato con indicibile violenza, mi sentii un poco sollevato, ma non tollerai oltre di indugiare in quel luogo, cosicché risalii la collina il più in fretta possibile, dirigendomi verso la mia abitazione. Quando mi fui allontanato un poco da quella parte dell'isola, restai per qualche momento immobile, come annichilito. Poi mi scossi, levai gli occhi al cielo e, piangendo a calde lacrime, in preda alla più viva emozione, ringraziai il Signore per avermi fatto nascere in un luogo della terra ove non era dato di diventare simili a quelle creature mostruose, di avermi concesso, anche nella mia situazione attuale che reputavo tanto sventurata, una tal messe di doni da incoraggiare piuttosto un sentimento di gratitudine anziché di sconforto, e più di ogni altra cosa la consolazione di esser pervenuto alla sua conoscenza e alla speranza della sua benedizione, poiché queste costituivano di per sé sole una felicità atta a compensare tutte le pene che avevo sofferto o che ancora avrei potuto soffrire. In questo stato d'animo di riconoscenza feci il ritorno al mio castello e cominciai a rasserenarmi un poco, sentendomi più tranquillo circa la mia sicurezza di quanto fossi mai stato fino a quel momento. Infatti avevo capito che quei mostri non sbarcavano sull'isola allo scopo di cercarvi qualcosa, perché indubbiamente dovevano essere penetrati assai spesso nelle foreste dell'interno senza trovarvi alcunché di rispondente alle loro necessità. Vivevo in quel luogo da 18 anni ormai, e mai prima di allora avevo riscontrato la pur minima traccia di una creatura umana, e avrei potuto restarvi altri 18 anni, del tutto ignorato e nascosto, a meno che non fossi stato io stesso a mostrarmi. Ma non avevo alcuna ragione di rivelare la mia presenza, perché al contrario avevo il preciso interesse a starmene nascosto dov'ero, fino a quando non mi fossi imbattuto in gente migliore dei cannibali, alla quale palesare la mia esistenza. Nutrivo peraltro un tale sentimento di orrore nei confronti di questi orribili selvaggi e dell'uso abominevole e disumano di uccidersi e divorarsi a vicenda, che a lunga rimasi triste e corrucciato, e per circa 2 anni dopo quella scoperta spaventosa non mi allontanai dalle vicinanze della mia casa. Per vicinanze mi riferisco ai miei 3 possedimenti, cioè al castello, alla casa di campagna, che ho sempre designato con la denominazione di pergolato, e il recinto nei boschi. Di quest'ultimo, peraltro, mi occupavo per il solo motivo di tenervi rinchiuse le capre, perché la mia natura provava una così violenta repulsione per quelle creature demoniache che rifuggivo l'idea di vederli come si fosse trattato del diavolo in persona. In tutto quel lasso di tempo non osai nemmeno andare a dare un'occhiata alla mia barca, ma incominciai piuttosto ad accarezzare l'idea di fabbricarmene un'altra, perché escludevo categoricamente l'eventualità di rifare il tentativo di riportare la barca sul mio versante navigando lungo la costa dell'isola, per paura di imbattermi in mare in qualcuno di costoro, consapevole com'ero di quello che mi aspettava se mai fossi caduto nelle loro mani. Ma col passare del tempo, e sicuro com'ero di non correre il rischio di essere scoperto da quegli scellerati, a poco dissipai lo stato di inquietudine nel quale versavo per causa loro e ritrovai la serenità di un tempo. L'unica differenza stava nel fatto che ora mi tenevo più allerta, mi guardavo attorno con circospezione e usavo maggiori cautele al fine di evitare di essere scoperto da qualcuno di loro. In particolare badavo a non sparare colpi di fucile per paura che qualche selvaggio presente sull'isola potesse udire la detonazione. Fu dunque provvidenziale avere allevato quel gregge di capre domestiche, cosicché non avevo più alcuna necessità di inoltrarmi nei boschi e di ucciderne altre, sparando. Tutte quelle che presi dopo di allora le catturai facendo uso di trappole o di lacci, come avevo già fatto in precedenza, per cui nei 2 anni che seguirono credo di non aver sparato un solo colpo di fucile, sebbene evitassi di circolare per l'isola disarmato. Anzi, oltre al fucile portavo sempre con me 3 pistole che avevo recuperato dalla nave, o perlomeno 2, infilate nella mia cintura di pelle di capra. Inoltre affilai e lucidai una delle sciabole che parimenti avevo asportato dalla nave, e mi feci un'altra cinghia per infilarvi anche quella. Per cui, se vi ricordate la descrizione che ho già fatta della mia persona, ed ora aggiungete le due pistole e la sciabola a lama larga che mi pendevano dal fianco, infilata in un'apposita cintura, ma sprovvista di fodero, il mio aspetto era né più né meno terrificante. Come ho già detto, le cose proseguirono così per un certo tempo, e tutto sembrava rientrato nella normalità della mia esistenza serena, a parte le precauzioni sopradescritte. Siffatte circostanze valsero a convincermi vieppiù che la mia sorte, raffrontata a quella di certi altri, non era particolarmente sventurata, anzi, migliore di molti altri destini che Dio avrebbe potuto riservarmi, se così gli fosse piaciuto. Dal che fui indotto a pensare che gli uomini si dorrebbero assai meno del loro stato, qualunque esso fosse, se sapessero paragonare la propria condizione ad altre di gran lunga peggiori della propria, e trarne un sentimento di gratitudine, invece di raffrontarla sempre a quelle migliori per farne pretesto a deplorazione e lagnanza. D'altra parte, in quel momento, le cose di cui sentissi la mancanza erano assai poche, e mi rendevo conto che la paura suscitata in me da quei mostruosi selvaggi e l'ansia per la mia sopravvivenza erano bastate a tarpare la mia inventiva nella elaborazione delle cose di uso pratico. Perciò avevo lasciato cadere un progetto molto allettante, sul quale in precedenza avevo meditato con particolare insistenza, cioè quello di provarmi a trasformare un poco di orzo in malto e tentare di ricavarne della birra. Era un'idea ardita e ingenua al tempo stesso, come innumerevoli volte avevo avuto occasione di rimproverarmi. Infatti, questa volta mi resi conto che per fabbricarmi della birra mi mancavano numerosi ingredienti insostituibili che non avevo alcun modo di procurarmi. Innanzitutto i barili per conservarla. E questo, come ho già detto, è sempre stato per me un problema irrisolvibile, sebbene avessi rinnovato invano i miei tentativi, e non per giorni, ma addirittura per settimane e mesi. In secondo luogo mi occorreva il luppolo, perché la birra si conservasse, e il lievito perché fermentasse, oltre a recipienti e caldari di rame per farla bollire. Ma nonostante tutte queste difficoltà, credo che se non fosse subentrato il mio terrore per i cannibali, mi sarei messo al lavoro e forse una volta ancora l'avrei spuntata. Infatti, mi accadeva di rado che abbandonassi un progetto senza portarlo a termine, quando lo avevo rimuginato abbastanza per convincermi a darvi inizio. Ora però il mio estro inventivo aveva assunto una direzione diversa. Notte e giorno non pensavo che al modo di sterminare alcuni di quei mostri mentre erano impegnati in uno dei loro orrendi e sanguinosi festini e trarre in salvo, se possibile, la vittima che avevano portato sul posto perché vi fosse scannata. Ci vorrebbe un altro libro, più voluminoso di quello che sto scrivendo, per illustrare tutti i metodi che andavo tramando nel segreto dei miei pensieri per riuscire a massacrare quelle turpi creature, o quantomeno per spaventarle e farle desistere da qualsiasi tentativo di rimettere piede sul suolo dell'isola. Ma ogni idea, prima o poi, si rivelava incongrua. Nessuno stratagemma sarebbe stato efficace se anche fossi stato sul posto di persona. E d'altro canto, che cosa avrei potuto fare da solo se mi fossi trovato al cospetto di 20 o 30 uomini, armati di lance, archi e frecce, coi quali costoro sanno colpire il bersaglio con la stessa precisione di un tiro del mio fucile? A volte pensavo all'eventualità di scavare una buca nel luogo in cui erano soliti accendervi i loro falò e riempirla con 5 o 6 libbre di polvere da sparo. Così, nel momento in cui avessero acceso il fuoco, tutto quanto vi stava attorno sarebbe saltato in aria. Ma ero molto restio a consumare tanta polvere a danno di questi manigoldi, tanto più che la mia riserva era oramai ridotta al contenuto di un solo barile. E poi, come potevo essere certo che l'esplosione avvenisse proprio nel momento opportuno per coglierli sul fatto? Anche nella migliore delle ipotesi, Avrei sortito l'effetto di spaventarli, facendo volare le pallottole sopra le loro teste, ma senza con questo indurli ad abbandonare il posto. Così rinunciai all'idea e presi piuttosto in considerazione l'eventualità di appostarmi in agguato, scegliendo un'ubicazione adatta, con i miei 3 fucili caricati a doppia carica, in modo da essere pronto a sparargli addosso mentre era in pieno svolgimento quella truculenta cerimonia. Naturalmente occorreva che fossi ben certo di ucciderne, o almeno ferirne 2 o 3 con ogni colpo. Dopodiché, piombando su di loro con la sciabola sguainata e le pistole in pugno, senza dubbio sarei riuscito ad ammazzarli tutti, anche se fossero stati 20. Accarezzai questa idea per 1 settimana, al punto da sognarmene la notte. A volte mi sembrava addirittura di essere sul punto di sparare davvero contro i selvaggi. La mia fantasia coltivò con tanta passione questo progetto da spingermi per giorni e giorni a cercare un punto strategico dove mettermi in agguato, come dicevo poc'anzi, e osservare le loro mosse. Inoltre mi recai più volte sul luogo del sinistro banchetto per abituarmi a quella vista, e nei momenti in cui la mia mente era tutta dominata dall'ansia della vendetta e dal desiderio di passarne 20 o 30 fil di spada, se così posso dire, il raccapriccio che provavo davanti alle tracce lasciate da quei barbari che si divoravano a vicenda annullava la colpa della mia premeditazione. Fu così che alla fine trovai un punto sul declivio della collina dove ero sicuro di potermi appostare senza correre alcun pericolo fino al momento in cui avessi avvistato qualche barca diretta verso la costa dell'isola, con la possibilità, mentre ancora non erano arrivate a terra, di spostarmi nel folto del bosco fino a raggiungere un albero dal tronco cavo nel quale potevo nascondermi completamente. E qui avrei avuto agio di assistere non visto ai loro rituali sanguinari e mirare senza difficoltà le loro teste, non appena si fossero riuniti in un assembramento abbastanza fitto da non poterli assolutamente mancare, offrirne 3 o 4 alla prima fucilata. Scelsi dunque questa posizione per tradurre in atto il mio disegno e preparai 2 moschetti oltre al mio consueto fucile da caccia. Caricai 2 moschetti con 2 pallottole e altri 5 o 6 pallini di minor calibro, su per giù come quelli che usavo per le pistole, e caricai il fucile con 1 manciata scarsa di pallini di calibro maggiore, di quelli che usavo per sparare alla selvaggina. Infine caricai le pistole con 4 proiettili ciascuna e, senza trascurare una buona scorta di munizioni per 1ª e 3ª carica, con queste armi mi apprestai alla spedizione. Dopo aver predisposto lo schema generale del mio piano e averne previsto l'attuazione in ogni particolare, non desistetti peraltro dal recarmi ogni mattina dal mio castello fino al sommo della collina, coprendo un percorso di circa 3 miglia, al solo scopo di vedere se ci fossero barche in vista sul mare, o se qualcuna puntasse decisamente verso l'isola. Ma dopo 2 o 3 mesi di continua sorveglianza, mi stancai di questo lavoro quotidiano di sentinella, perché me ne tornavo sempre a casa senza aver avvistato nulla, senza aver mai visto niente di nuovo, non solo sulla spiaggia o in vicinanza della costa, ma nemmeno sull'intera distesa dell'oceano e in ogni possibile direzione dove i miei occhi e il cannocchiale potessero arrivare. Fino a quando perseverai nella mia quotidiana escursione sulla collina per ispezionare il mare e la costa, perdurò immutato anche l'impeto del mio proposito, e in tutto quel periodo il mio animo non cessò di sentirsi disposto a compiere un gesto tanto brutale come l'uccisione di 20 o 30 selvaggi ignudi, al fine di punirli per un crimine che non avevo dibattuto nella mia mente, condizionato com'ero dall'indignazione che avevo sentito prorompere in me fino dal primo momento, sconvolto dall'orrore che suscitavano in me le usanze agghiaccianti di quel popolo, al quale sembrava che la divina provvidenza, nel suo saggio ordinamento delle cose del mondo, non avesse lasciato altra guida se non quella degli istinti più brutali e depravati. Pertanto, e chissà da quali epoche remote, costoro avevano avuto piena libertà di abbandonarsi ai loro riti crudeli e di tramandare di generazione in generazione siffatti spaventevoli costumi, ai quali nulla poteva spronarli al di fuori di una natura del tutto estranea alla legge divina e traviata da qualche infernale depravazione. Ma quando poi, come appunto dicevo, cominciai a stancarmi di quella vana escursione mattutina, dalla quale non avevo desistito per tanto tempo, percorrendo un percorso tanto lungo, cominciai del pari a considerare il fatto in se stesso con occhi diversi, e presi a giudicare con più freddo raziocinio l'azione che mi accingevo a commettere. Di quale diritto, di quale autorità fruivo per reputarmi autorizzato a giudicare e condannare a morte questi uomini, considerandoli alla stregua di criminali, quando il cielo, da tempo immemorabile, aveva decretato di lasciarli impuniti e di lasciare che essi fossero, per così dire, gli esecutori materiali delle sue sentenze, l'uno nei confronti degli altri? In quale senso tali creature erano colpevoli verso di me? E che diritto avevo io di intervenire nella fosca contesa che li spingeva a versare reciprocamente il loro sangue? A lungo dibattei questo dilemma tra me e me. Come potevo sapere quale fosse in realtà il giudizio di Dio in un caso tanto particolare? Senza dubbio questi uomini commettono siffatte azioni senza reputarle altrettanti delitti, senza che le loro azioni siano in contrasto con l'imperativo delle loro coscienze o della loro ragione, le quali, pertanto, non li rimproverano, non li condannano. Dunque, non sapendo di essere colpevoli, essi agiscono senza darsi pensiero della giustizia divina, il che, d'altronde, non differisce di molto dal nostro contegno quando commettiamo un peccato. Non considerano molto diverso uccidere un prigioniero di quanto sia per noi abbattere un bove, né che il nutrirsi di carne umana sia peggio di quanto sia per noi mangiare carne di montone. Dopo essermi soffermato alquanto su queste considerazioni, mi vidi costretto a concludere di essere in errore, che questi uomini non erano assassini nella misura in cui li avevo giudicati in un primo tempo, o perlomeno non lo erano diversamente dai cristiani quando ammazzano i prigionieri catturati nel corso di una battaglia, oppure, come avviene ancor più sovente, passano a fil di spada interi reggimenti, senza un palpito di pietà, anche se gli infelici soldati gettano le armi e si arrendono. E poi riflettei che il loro comportamento reciproco, sebbene bestiale e disumano, non mi riguardava nel modo più assoluto. Questi selvaggi non mi avevano fatto alcun male. Se avessero attentato alla mia vita e mi fossi visto costretto ad attaccarli per mia difesa personale, avrei avuto una motivazione valida. Ma fino al momento in cui fossi rimasto al di fuori della loro sfera di azione ed essi avessero addirittura ignorato la mia esistenza, non era giusto che di mia iniziativa deliberassi di assalirli. Sarebbe stato come giustificare tutte le infamie commesse dagli spagnoli in America, dove trucidarono milioni di uomini che, per quanto dediti all'idolatria e alla barbarie, per quanto indotti dalle loro usanze a riti mostruosi e truculenti, come quello di sacrificare vite umane ai loro idoli, pure nei confronti degli spagnoli non avevano colpa alcuna, e averli sterminati, facendoli letteralmente scomparire da quello che era stato il loro paese, è un fatto di cui oggi si parla con orrore ed abominio in tutte le nazioni d'Europa, e che le stesse genti di Spagna considerano esempio di disumana crudeltà, ingiustificabile agli occhi di Dio e degli uomini. Sicché da allora in poi il nome degli spagnoli è esecrato da tutti coloro che conoscono il senso dell'umana e cristiana pietà, come se il regno di Spagna esistesse essenzialmente per dar vita a una razza del tutto incapace di coltivare in sé il sentimento della misericordia, del tutto esente da quell'istintivo impulso alla pietà verso gli infelici, che giustamente viene considerato il segno fondamentale della generosità d'animo. Queste riflessioni mi indussero a desistere dal mio progetto, anzi, a rinunciarvi definitivamente. A poco quell'idea fissa mi abbandonò del tutto e pervenni alla conclusione che l'ostinato proposito di attaccare i selvaggi mi aveva suggerito provvedimenti errati. Non avevo alcun interesse ad accanirmi contro di loro di mia iniziativa, a meno che non fossero stati loro ad assalirmi per primi, nel qual caso la logica della mia reazione sarebbe stata evidente. D'altro canto, pensavo, quanto avevo deciso in precedenza non era certo il modo di andare incontro alla salvezza, bensì quello di causare la mia completa rovina. Infatti, e salvo il caso che riuscissi a uccidere non solo tutti i selvaggi sbarcati sulla riva, ma anche quelli che fossero sopraggiunti in un secondo tempo, bastava che uno solo scampasse alla morte perché corresse ad avvisare il suo popolo dell'accaduto, e dal mare sarebbero sopravvenuti a frotte per vendicare la morte dei loro compagni. In tal caso, io stesso sarei stato l'artefice della mia condanna. Mi sarei tirato addosso una morte che in questo momento non avevo alcun motivo di temere. Insomma, conclusi che non dovevo assolutamente intromettermi in questa faccenda, per un duplice motivo di principio e di calcolata prudenza. Il mio compito doveva consistere nell'occultare la mia presenza sfruttando ogni mezzo possibile e nell'evitare di lasciare una pur minima traccia dalla quale i selvaggi potessero arguire che sull'isola c'erano esseri viventi, intendo dire di specie umana. Alla prudenza si unì la ragione nel persuadermi di aver dato un'errata interpretazione ai miei doveri, allorché avevo ordito il mio piano sanguinario per far strage di quelle creature innocenti. Innocenti, voglio dire, nei miei confronti. Quanto ai crimini di cui erano responsabili gli uni verso gli altri, si trattava di eventi strettamente connessi alle vicende di quel popolo e ai quali pertanto io ero del tutto estraneo. Dovevo affidarli alla giustizia di Dio, che è il reggitore di tutti i paesi del mondo, e sa come assegnare la giusta punizione per i delitti commessi da un determinato paese, ricorrendo a pene che gli siano appropriate, e far pubblica giustizia, quando il crimine sia stato d'ordine pubblico, secondo i criteri che egli reputa maggiormente opportuni. L'esatta portata di questa conclusione mi appariva ora così lampante che di nulla mi compiacevo quanto di non essermi lasciato indurre a commettere un'azione che adesso giudicavo non diversa da un delitto premeditato. Mi inginocchiai dunque e resi grazie a Dio per non aver permesso che mi macchiassi di sangue, supplicandolo al tempo stesso di accordarmi la sua provvidenza affinché non cadessi nelle mani di quei barbari, ed io a mia volta non dovessi alzare le mani su di loro. A meno che non fosse il cielo a esortarmici per difendere l'incolumità della mia vita. Vissi per circa un anno dominato dallo stato d'animo che ho appena descritto, ed ero ormai così lontano da qualsiasi desiderio di muovere all'attacco di quegli scellerati che non salii più nemmeno una volta in vetta alla collina per vedere se ce ne fossero in vista o per constatare che altri nel frattempo fossero sbarcati a riva. Questo allo scopo di non essere tentato di resuscitare i miei piani a loro danno e, trovandomi in posizione vantaggiosa, di cedere alla provocazione e cogliere così l'occasione favorevole per attaccarli. Mi limitai dunque a recarmi sul versante opposto a prelevare la mia barca e a trasportarla all'estremo limite orientale dell'isola, dove l'ormeggiai al fondo di una piccola cala che trovai ai piedi di una scogliera scoscesa. Ero convinto, infatti, che i selvaggi non avrebbero mai osato, o quantomeno ritenuto opportuno, spingersi per nessun motivo in un luogo simile con le loro barche, a causa delle correnti.
Thank you.
Insieme alla barca portai via tutte le altre cose che vi avevo lasciato in dotazione, sebbene non fossero strettamente necessarie per compiere quel breve percorso, e cioè un albero e una vela che avevo fabbricato appositamente, nonché un aggeggio in certo qual modo affine a un'ancora, ma che non potevo assolutamente qualificare come tale, e nemmeno come un grappino. Ma ciò nonostante era quanto di meglio ero stato in grado di rimediare, perché fungesse a tale scopo. Dunque portai via tutto, per non lasciare una minima traccia, il più piccolo indizio che sull'isola esistesse una barca o l'abitazione di una creatura umana. Oltre a ciò, come ho già detto, mi tenni ritirato quanto più possibile, e ben di rado mi allontanavo dal mio anfratto, a parte le incombenze direttamente connesse alla routine del mio lavoro, come il mungere le capre e accudire al piccolo gregge nascosto nel fitto della boscaglia, il quale, essendo situato al capo opposto dell'isola, era assolutamente fuori pericolo. Era certo, d'altro canto, che quei selvaggi, visitatori saltuari dell'isola, non venivano allo scopo di trovarvi qualcosa, e non si allontanavano mai dalla costa. Anzi, non posso escludere che vi fossero sbarcati più di una volta dopo che il timore di incontrarli mi aveva reso tanto circospetto. Così come evidentemente dovevano averlo fatto tante altre volte in precedenza. E in verità provavo un brivido d'orrore retrospettivo al pensiero di quanto sarebbe potuto accadermi se mi fossi trovato faccia a faccia con loro, se mi avessero scoperto mentre mi trovavo indifeso e disarmato, a parte il solito fucile caricato a pallini, e me ne andavo a zonzo per l'isola come di consueto, scrutando e sbirciando qua e là in cerca di qualcosa di nuovo. Se ero rimasto stupefatto davanti alla visione di quel piede umano, quale sarebbe stata la mia sorpresa nel ritrovarmi al cospetto di 15 o 20 selvaggi, se avessero preso ad inseguirmi a tale velocità da non lasciarmi alcuna possibilità di scampo. A volte questi pensieri suscitavano in me un senso di scoramento, un turbamento così profondo che mi riusciva difficile rincuorarmi prontamente, e pertanto continuavo a immaginare tra me quel che avrei potuto fare, come non avrei potuto opporre resistenza e nemmeno avere la presenza di spirito necessaria a difendermi nelle condizioni in cui mi trovavo allora, ben diverse da quelle attuali, determinatesi dopo tanti preparativi, dopo lunga meditazione. Invero, dopo aver ponderato su queste cose, non potevo reprimere un sentimento di sconforto dal quale stentavo a riprendermi. Ma alla fine risolsi tutto in gratitudine. Gratitudine verso la provvidenza che mi aveva soccorso preservandomi da innumerevoli pericoli occulti e da infinite calamità che non avrei mai potuto sventare con le mie sole forze, non avendo il minimo sospetto che siffatti pericoli incombessero su di me, nella pur vaga idea che ne sussistesse la possibilità. Così fui indotto a rimeditare su un argomento che si era già presentato alla mia mente in passato, quando, per la prima volta, avevo cominciato a cogliere il segno dei misericordiosi decreti del cielo nelle rischiosissime congiunture cui andiamo incontro nella vita, e cioè le circostanze miracolose nelle quali veniamo salvati da fattori di cui addirittura ignoriamo l'esistenza. Il modo in cui, quando ci troviamo a un bivio, come si suol dire, e ci sentiamo dubbiosi, perplessi, incerti se imboccare questa o quest'altra via, un segreto avvertimento ci esorta a scegliere questa strada, quando noi propendevamo per l'altra. O talvolta, infine, quando anche il buon senso, la nostra naturale inclinazione e magari i nostri interessi personali ci invitano a prendere l'altra strada, non di meno un arcano impulso interiore, di cui ignoriamo l'origine e la provenienza, ci costringe a scegliere la prima. E in un momento successivo abbiamo agio di constatare che se avessimo imboccato la strada che volevamo prendere, secondo i dettami della nostra saggezza, ci saremmo perduti. Saremmo stati la causa materiale della nostra rovina. Di conseguenza, dopo molte altre consimili considerazioni, decisi di attenermi a una norma rigorosa. ogni qualvolta avessi sentito quegli impulsi, quei segreti suggerimenti dell'animo ad agire o non agire in un certo modo, non avrei mancato di obbedire a tale imperativo misterioso, anche se non fossi stato in grado di discernere altro motivo di farlo, all'infuori appunto di una pressione, di un suggerimento interiore. Potrei addurre numerosi esempi del felice esito di tale condotta morale nel corso della mia vita, e in particolar modo nell'ultimo scorcio della mia permanenza su quell'isola sciagurata, senza contare le molte occasioni della mia vita trascorsa che avrei potuto osservare con occhio più attento, se allora avessi visto la realtà come la vedevo ora. Ma non è mai troppo tardi per capire, ed io non posso esimermi dal suggerire a qualsiasi uomo riflessivo, se le circostanze della sua vita saranno abnormi come la mia, o anche un poco meno, di porger l'orecchio a questi segreti avvertimenti della provvidenza, messaggi di forze invisibili la cui natura non deve essere da me discussa, né forse mi è dato interpretare, ma senza dubbio essi costituiscono la prova dell'esistenza di un linguaggio spirituale e di un segreto contatto fra spiriti corporei e incorporei. Sì, ne sono una prova inoppugnabile, e più tardi avrò occasione di fornirne vari esempi particolarmente significativi che riguardano l'ultima fase della mia vita solitaria in questo luogo di desolazione. Credo che il lettore non si stupirà se confesso che tutti questi motivi di inquietudine, tutti i pericoli incessanti dai quali ero circondato, tutti gli affanni che ormai mi opprimevano senza posa, finirono per ottundere la mia inventiva, mettendo fine agli svariati espedienti che avevo posto in atto per corredare la mia vita futura di ulteriori agi, di nuove comodità. Ora le mie mani erano impegnate a tutelare la mia salvaguardia fisica, più che a procurarmi il cibo. Ora temevo di battere un chiodo e di spaccar legna, nel timore che qualcuno potesse udire il rumore, e a maggior motivo, di conseguenza, evitavo il più possibile di far uso del fucile. Ma soprattutto mi preoccupava terribilmente accendere il fuoco, per paura che il fumo, visibile a grandissima distanza nelle ore diurne, tradisse la mia presenza. Per tale ragione trasferii nella mia nuova sede, nel folto dei boschi, tutte le attività che implicavano l'uso del fuoco, come la cottura di vasellame, pipe, eccetera. Qui, dopo qualche tempo, ebbi il sollievo di scoprire una caverna naturale che penetrava per lungo tratto nelle viscere della terra, e dove ero certo che nessun selvaggio, qualora fosse venuto a trovarsi davanti all'imboccatura, avrebbe osato inoltrarsi. Non altrimenti, del resto, da qualsivoglia altro uomo, a meno che non si fosse trovato, come me, nell'impellente necessità di sfruttare un rifugio appartato e sicuro. L'accesso a questa caverna era posto ai piedi di una balsa rocciosa, dove per pura combinazione, come avrei detto se ormai non avessi avuto più di un motivo per attribuire ogni evento alla provvidenza, mi ero recato per tagliare alcuni rami d'albero e farne carbone da legna. Ma prima di continuare, occorre che io esponga il motivo per il quale fabbricavo questa specie di carbonella. Come ho detto poco fa, avevo paura ad accendere il fuoco nelle immediate vicinanze della mia abitazione. D'altra parte, non potevo vivere senza cuocermi il pane, la carne ed altre cibarie. Pertanto escogitai il sistema che avevo visto usare in Inghilterra, di ricavare la carbonella bruciando un poco di legna nel bosco e coprendola poi con uno strato di muschio e terriccio, fino a quando si fosse carbonizzata. Allora spegnevo il fuoco e portavo a casa il carbone così ottenuto, per poi servirmene in tutti i casi in cui il fuoco era indispensabile, senza incorrere nel pericolo del fumo. Ma questo sia detto per inciso. Mentre dunque stavo tagliando un poco di legna, mi accorsi che dietro un folto di cespugli o una macchia di sottobosco si apriva una specie di grotta. Incuriosito volli esplorarla e a fatica mi aprii un varco fino all'imboccatura. Vidi che era abbastanza larga e cioè quanto bastava a lasciarvi penetrare in piedi un uomo come me, e forse anche un'altra persona contemporaneamente. Non di meno, debbo confessare di esserne uscito più in fretta di quanto vi fossi entrato, perché spingendo lo sguardo in profondità, vidi balenare due occhi molto grandi, non sapevo se d'uomo o di qualche creatura demoniaca, che brillavano come stelle, perché la tenue luce che filtrava dall'imboccatura della grotta batteva direttamente su di essi, dando luogo a quel riflesso. Dopo aver indugiato alquanto, ritrovai il mio coraggio, e mille volte mi diedi dello stupido, dicendomi che un uomo tanto timoroso d'imbattersi nel diavolo non era certo il più adatto a vivere per 20 anni su un'isola in totale solitudine. Non avevo dunque alcuna ragione di credere che la creatura nascosta nel fondo della caverna fosse più idonea a incutere spavento di quanto lo fossi io. Perciò ritrovai il mio sangue freddo, impugnai un tizzone e continuai a spingermi all'interno, reggendo in mano quel pezzo di legna ardente. Ma avevo percorso solo pochi passi quando fui colto da uno spavento non diverso dal primo. Udii infatti risuonare un profondo sospiro, simile a quello emesso da un uomo in preda alla sofferenza, seguito da rotti singulti, quasi fossero parole a metà, e da un secondo sospiro. Arretrai sconvolto al punto di sentirmi madido di sudori freddi, e se avessi avuto un cappello in testa, non mi sento di escludere che i miei capelli ritti non sarebbero riusciti a sollevarlo. Tuttavia, facendo appello una volta ancora a tutte le mie energie, e sorretto dal pensiero che la potenza e presenza divine erano dappertutto e avevano la facoltà di elargirmi la loro protezione, continuai ad avanzare, e alla luce del tizzone che tenevo di poco sollevato sopra la testa, vidi accovacciato sul terreno un decrepito, mostruoso caprone che stava tirando le cuoia, come si suol dire. Infatti agonizzava, prossimo alla morte per pura vecchiaia. Cercai di scuoterlo per costringerlo ad uscire. L'animale tentò di alzarsi, ma non riuscì a rizzarsi sulle zampe. Perciò conclusi che poteva restarsene dov'era. Se aveva spaventato me, avrebbe spaventato anche i selvaggi, sempre ammesso che qualcuno di loro osasse addentrarsi nella caverna mentre il caprone era ancora in vita. Ormai mi ero ripreso dallo sgomento, cosicché cominciai a guardarmi attorno e constatai che la grotta in realtà era molto angusta, lunga una dozzina di piedi e di forma alquanto irregolare, né tonda né quadra, perché nessuna mano era intervenuta a darle un particolare assetto, fatta eccezione per quella della natura. Notai peraltro che nella parete di fondo la caverna si prolungava in un cunicolo, il quale si spingeva a maggior profondità nella roccia, ma era così stretto che avrei potuto inoltrarmici soltanto strisciando a 4 zampe, né sapevo dove portasse, per cui, non avendo candele, rinunciai per il momento a proseguire nella mia esplorazione e decisi di tornare il giorno dopo, munito di candele e di un acciarino che avevo ricavato dalla culatta di uno dei miei moschetti, usando come esca un poco di polvere. Tornai dunque l'indomani con 6 grosse candele di mia fabbricazione, perché adesso facevo delle ottime candele, utilizzando il grasso delle capre. Mi intrufolai nel cunicolo, costretto a procedere carponi, come ho già detto, per circa 10 iarde. Vi dirò tra parentesi che mi pareva di compiere un'impresa alquanto ardita, non sapendo quanto fosse lungo il cunicolo, né dove andasse a finire. Ma una volta superato quell'esiguo passaggio, notai che di colpo la volta si alzava fino all'altezza di 20 piedi. Né si può dire che l'intera isola offrisse spettacolo più grandioso e singolare delle pareti di questa caverna o grotta. Le pareti riverberavano di 1000 e 1000 luci, riflettendo la fiammella delle mie candele. Né saprei dire che cosa contenessero quelle rocce, se oro, diamanti o altre pietre preziose. Davvero non mi riusciva di capirlo. Mi trovavo, per essere esatti, sotto una volta, in una grotta di rara bellezza, pur essendo completamente buia. Il suolo era asciutto e piano, e ricoperto da uno strato di ghiaietta minuta, in mezzo alla quale non si vedevano animali velenosi o ripugnanti e non c'era umidità, né filtrava acqua dalla volta o lungo le pareti. L'unico inconveniente consisteva nella scomodità dell'accesso. Ma in pratica, dal mio punto di vista, si trattava di un pregio, posto che ero proprio alla ricerca di un rifugio sicuro, e una grotta come quella offriva in tal senso una garanzia assoluta. Perciò fui felicissimo della scoperta, e subito decisi di trasferirvi alcune delle cose che mi stavano maggiormente a cuore, a cominciare dalla scorta di polvere e da tutte le armi di riserva, cioè due dei tre fucili da caccia e tre degli otto moschetti che possedevo. Così ne tenni solo cinque al castello, in costante allestimento come pezzi d'artiglieria, montati sul muro esterno, ma tuttavia sempre sotto mano, per esser prelevati e utilizzati nel corso di qualsivoglia spedizione. Al momento di procedere al trasferimento delle mie munizioni, colsi l'occasione per aprire il barile di polvere che si era bagnato nella fase di recupero dal mare, ed ebbi modo di constatare che l'acqua era penetrata per una profondità non superiore ai 3 o 4 pollici, formando una sorta di crosta di polvere impastata e durissima, cosicché la polvere sottostante era stata preservata come una mandorla entro il suo guscio, e in pratica disponevo di circa 60 libbre di polvere da sparo in ottimo stato. Per me, sul momento, si trattò di una piacevolissima sorpresa, per cui trasferii quasi tutta la scorta di polvere nella caverna, tenendone a disposizione al castello solo 2 o 3 libbre, nell'eventualità di un attacco inopinato. Fra l'altro, trasportai nella caverna tutto il piombo che mi era rimasto per farne pallottole. Ed ora l'immaginazione mi portava a vedermi nelle vesti di uno di quegli antichi giganti, abitatori di grotte o anfratti scavati nella roccia, dove nessuno poteva raggiungerli. E più indugiavo in quel luogo, più mi andavo convincendo che se anche 500 selvaggi mi avessero dato la caccia, non sarebbero mai riusciti a scoprire il mio rifugio, oppure, se ci fossero riusciti, non avrebbero mai osato penetrare nella caverna per attaccarmi. Il vecchio caprone che avevo trovato agonizzante morì il giorno dopo, vicino all'imboccatura della grotta. Senza trascinarlo all'esterno, con minor fatica scavai una fossa nel punto stesso in cui giaceva l'animale, ve lo gettai dentro e lo coprii di terra senza indugio, per sventare il fetore della decomposizione. Da 23 anni ormai vivevo in quell'isola, e mi ero a tal punto assuefatto al luogo e alle abitudini maturate in tanto tempo, che se avessi avuto la certezza assoluta che nessun selvaggio sarebbe mai venuto a turbare la mia quiete, sarei stato felice di firmare il contratto per trascorrervi tutto il tempo che ancora mi restava da vivere, fino al giorno in cui mi fossi accasciato per morire, al pari di quel vecchio caprone. Ero arrivato al punto di procurarmi qualche piccolo svago, qualche modesto divertimento, bastanti a farmi passare il tempo più allegramente di prima. Per esempio, come ho già raccontato, avevo insegnato a parlare a Paul, il mio pappagallo, e lui parlava con tanta disinvoltura, scandendo le parole in modo perfettamente articolato e intelligibile, che davvero faceva piacere ascoltarlo. Rimase con me non meno di 26 anni. Né saprei dire quanto tempo gli restasse ancora da vivere quando io me ne andai, sebbene in Brasile sia opinione diffusa che i pappagalli vivano anche 100 anni. E forse, chissà, il povero Paul è ancora vivo laggiù e continua a invocare il nome del povero Robinson Crusoe. Ben inteso, non auguro a nessun inglese la mala sorte di finire laggiù e di sentirlo, ma se per caso gli dovesse accadere, senza dubbio avrebbe ragione di credere che quella sia la voce del demonio. Il mio cane mi fu gradito e fedele compagno per non meno di 16 anni, poi morì di vecchiaia. Quanto ai gatti, come ho già detto, prolificarono al punto di costringermi a ucciderne parecchi, per impedire che divorassero tutto quello che avevo, se non addirittura me stesso. Alla fine, quando i più vecchi furono morti, scacciai gli altri lasciandoli senza cibo. Gli altri si dispersero nella boscaglia allo stato selvatico, ed io mi limitai a tenere allo stato domestico due o tre da me preferiti, affogando sistematicamente i piccoli ogni qualvolta ne nascevano. Solo questi, dunque, costituivano parte integrante della mia famiglia. Inoltre tenevo sempre in casa due o tre capretti e gli insegnavo a prendere il cibo dalle mie mani. Avevo anche altri due pappagalli che a loro volta parlavano discretamente e avevano imparato anch'essi a chiamare Robinson Crusoe. Ma meno bene del primo, anche perché non mi ero applicato con la stessa pazienza alla loro istruzione. E avevo svariati uccelli marini, dei quali ignoravo il nome, che avevo catturato sulla spiaggia e ai quali avevo tagliato le ali. E siccome i rami che avevo piantato davanti al muro esterno erano cresciuti, formando un folto intrico di fronde, questi uccelli vi stavano perpetuamente appollaiati e addirittura vi nidificarono, con mio grande divertimento. Insomma, come dicevo poc'anzi, non avrei avuto alcun motivo di lamentarmi della mia vita se avessi potuto renderla totalmente sicura dall'eventuale attacco dei selvaggi. Ma la sorte aveva decretato altrimenti, e forse non sarà fuori luogo trarre dalla lettura delle mie esperienze questa precisa conclusione, cioè che molto spesso nel corso della vita un male che ci sforziamo ad ogni costo di scansare e che, se capita, ci spaventa più di ogni altra cosa, può invece rivelarsi per lo strumento e la via della nostra salvezza il solo mezzo in grado di liberarci dagli affanni che ci opprimono. Potrei fornirne molti esempi, tutti attinti alla mia esistenza tanto diversa dall'usuale, ma in nessun caso questa verità apparve tanto lampante come negli ultimi anni di solitudine da me trascorsi sull'isola. Ero dunque arrivato al mese di dicembre del 23° anno, periodo che coincideva col solstizio del Capricorno, giacché non sarebbe esatto parlare del solstizio d'inverno, ed era pertanto anche l'epoca della mietitura del mio grano, per cui dovevo trattenermi molto tempo fuori di casa, nei campi. Ebbene, una volta uscito di buon'ora, quando appena appena cominciava ad albeggiare, con mia grande sorpresa vidi il bagliore di un fuoco sulla spiaggia, alla distanza di circa 2 miglia da me, verso l'estremità dell'isola, dove, come ho già detto, i selvaggi erano già stati in precedenza. Ma questa volta, con mia grande angoscia, non si trovavano sul versante opposto, erano proprio dalla mia parte. A quella vista rimasi sconvolto e stupefatto, e m'arrestai di botto nel folto della boscaglia, non osando uscirne per paura di essere scoperto. Ma quel luogo riparato non bastava a darmi tranquillità, perché temevo che i selvaggi si sparpagliassero per l'isola e, scoprendo il grano maturo o già mietuto, o qualcun'altra delle mie opere e delle migliorie da me apportate, ne deducessero all'istante che il luogo era abitato e non desistessero dalle ricerche fino a quando mi avessero trovato. Mi affrettai pertanto a far ritorno al mio castello, dove ritirai la scala facendo in modo che all'esterno tutto assumesse un aspetto il più possibile selvaggio e abbandonato. Dopodiché mi preparai a difendermi dall'interno. Caricai l'intera mia batteria, come solevo chiamarla, cioè i moschetti montati sulla fortificazione esterna e tutte le pistole, e decisi di difendermi fino all'ultimo respiro. Ma non per questo trascurai di implorare dal profondo del cuore la protezione divina e di pregarlo fervidamente affinché mi salvasse dalle mani dei barbari. Così rimasi per circa 2 ore, ma al tempo stesso ero oltremodo ansioso di sapere che cosa stesse succedendo al di fuori, non avendo spie da mandare in avanscoperta. Dopo aver indugiato ancora un poco, meditando sul da farsi, non riuscii ad attendere oltre senza sapere quello che succedeva, Perciò appoggiai la scala contro la parete rocciosa della collina, dove c'era quel gradino naturale di cui ho già parlato, e poi, issandola dietro di me, tornai a posarla più in alto, raggiungendo in tal modo la sommità del colle. Qui impugnai il cannocchiale, che avevo portato di proposito, e stesomi bocconi sul terreno cercai di individuare il punto interessato. Ben presto intercettai un gruppo di 8 o 9 selvaggi nudi, seduti intorno a un falò che avevano acceso, non certo allo scopo di scaldarsi, data la temperatura estremamente elevata. Al contrario, pensai che volessero apprestare uno di quei loro mostruosi banchetti a base di carne umana e mangiarsi qualcuno che avevano portato con sé. Non sapevo se vivo o morto. Erano giunti a bordo di 2 canoe che avevano tirato in secco sulla spiaggia, e siccome le ore erano quelle della bassa marea, mi parve che attendessero l'ora del flusso contrario per riprendere il mare. Non è facile immaginare quale stato di agitazione provocasse in me un simile spettacolo, tanto più che questa volta i selvaggi erano sbarcati a breve distanza da me, sul mio stesso versante. In seguito, tuttavia, ritrovai una certa tranquillità, riflettendo che in modo evidente il loro sbarco doveva sempre coincidere con la bassa marea, e quindi disponevo di tutte le ore del flusso per circolare con assoluta sicurezza, sempre a patto, ben inteso, che non fossero scesi a terra in precedenza. Così, dopo aver fatto questa considerazione, me ne andai rasserenato a fare il raccolto. Le mie previsioni si rivelarono esatte. Infatti, non appena la marea cominciò a fluire verso ovest, li vidi risalire sulle canoe e prendere a vogare, o più esattamente a pagaiare, in direzione del mare aperto. Debbo aggiungere a questo punto che per un'ora o più, prima di allontanarsi, avevano danzato senza posa, con gesti e movenze che potei agevolmente seguire con l'ausilio del cannocchiale. Ma ad onta dei miei sforzi non riuscii a notare altro, a parte la circostanza che fossero completamente nudi, senza la minima cosa indosso che servisse a coprirli. Peraltro, non mi fu possibile distinguere se fossero uomini o donne. Non appena vidi che si imbarcavano per andarsene, mi misi 2 fucili sulle spalle, infilai 2 pistole nella cintura, appesi al fianco la mia sciabola sguainata e, procedendo più in fretta che potevo, mi diressi verso la collina, dalla quale avevo captato i primi segni della loro presenza. Arrivato lassù, impiegai non meno di 2 ore, perché il peso delle armi mi aveva costretto a rallentare il passo, mi accorsi che in quel punto erano sbarcate altre 3 canoe di selvaggi. Infatti, alzando lo sguardo sul mare, le vidi navigare affiancate e allontanarsi in direzione della terraferma. Quella vista mi riempì di terrore, specialmente quando, sceso sulla spiaggia, vidi le tracce orrende dell'atroce impresa di recente compiuta, cioè il sangue, le ossa e i residui di brandelli di carne dei corpi umani sbranati e divorati da quei mostri, per loro gusto e disumano sollazzo. A tale spettacolo mi sentii pervaso da tale sdegno che ricominciai a meditare di sterminare i primi selvaggi che mi fossero capitati sott'occhio, non importa quali e quanti fossero. D'altro canto, mi pareva evidente che quelle loro visite sull'isola non fossero molto frequenti. Erano trascorsi circa 15 mesi, e nel lasso di tempo trascorso non era più venuta anima viva, ossia non li avevo più visti, né avevo veduto orme o tracce d'altra natura. Infatti, nella stagione delle piogge, certamente non si avventuravano in mare, o perlomeno non così lontano. Eppure, in tutto questo tempo, avevo vissuto in uno stato di perpetua inquietudine, nel timore che mi cogliessero di sorpresa. Dal che ho motivo di concludere che l'attesa di un male è un supplizio assai più grave del male stesso, soprattutto se non abbiamo la possibilità di scuoterci di dosso quell'ansia tormentosa.